scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Ti senti fico, con il berretto di lana calato quasi fin sopra gli occhi, coperto dal cappuccio della felpa nera di due misure più grande. Cammini spavaldo, con addosso i tuoi calzoni preferiti, quelli a righe, quelli con il cavallo sospeso ad alcuni centimetri dall'asfalto. Poi li senti alle tue spalle, con le loro scarpe di cuoio lucide. Li senti correre, agili, dentro al fruscio dei completi di Armani da 1000 euro. Hanno falcate lunghe come ombre al tramonto. Tu, gambe accorciate dai pantaloni da rapper. Hai cominciato a correre, da infiniti minuti. Loro, in pochi istanti, sono lì. Sono lì, proprio quando la catena che ti pende dalla tasca rotola sotto il piede destro, incrocia ginocchia e caviglie in una spira che ti trascina nel fango. E quando rialzarti non puoi più. Una scarpa di cuoio, lucida, ti pesa sul petto. E sai cosa ti attende, perché lo hai appena visto. Eri andato lì solo per dar vita al tuo pezzo, sul muro della galleria della linea ferroviaria che va alla capitale. Da dietro al cespuglio non volevi vedere i due uomini in completo grigio mettere in ginocchio quel tipo e sparargli due colpi alla nuca. Non lo avresti mai raccontato a nessuno. Solo qualche birra per rimuovere l'immagine della fronte sfondata da dietro dall'uscita dei proiettili. Qualche birra e tutto sarebbe tornato a posto. Dimenticato. Come non fosse mai accaduto. Te ne stavi già andando quando l'ultimo pezzo di Puff Daddy ha fatto suonare il tuo cellulare. Colpa di Stick se ti hanno beccato. Che razza di amico, Stick. Un amico non ti telefona nel momento sbagliato. Un amico non dovrebbe essere la causa della tua morte. Invece, ti trovi a passare gli ultimi secondi della tua vita sotto la pioggia che ha ripreso a cadere, pensando a un amico inopportuno e a pantaloni che ti hanno impedito di correre lontano da quel silenziatore di metallo brunito. Non hai nulla da dire, e a poco servirebbe, mentre Armani grigio col codino ti guarda con quello che nella strana luce subito prima dell'alba sembra un sorriso. Poi Armani grigio capelli a spazzola mette il colpo in canna e non ti lascia modo di capire se ciò che ti buca ossa e materia cerebrale sia piombo o solo una goccia di pioggia più pesante delle altre. Non te lo immagini quando esci di casa che il tuo modo di vestire possa fare la differenza tra la vita e la morte. Da Dove scorre il male di Fabio Mondadori.
Basta una canzone, anche una stupida canzone, sarà una stupida canzone, a ricordarti chi sei, a ricordarti chi sei.
Benvenuti alla 14ª puntata di Golosi d'Arte, siamo qui sempre di martedì, sempre alle 11, e questa volta un ospite molto particolare che ho avuto la fortuna di conoscere di striscio però solo, ma so che approfondirò la conoscenza iniziando poi da oggi. L'ospite di oggi
riguarda, diciamo che il suo ambito è il libro. E l'ospite è Fabio Mondadori. Ciao Fabio.
Ciao a tutti, ciao.
Benvenuto,
benvenuto. Grazie a voi, grazie a voi per avermi dato l'opportunità di esserci. Sono molto piacere.
Benissimo, ora siamo felici di averti qui, ci conosciamo di vista, di striscio proprio, di poco, però io volevo conoscerti meglio, il mio modo per conoscerti meglio è questo, ti invito alle mie puntate, anche perché ho letto qualcosa di tuo che mi è piuttosto piaciuto, quindi volevo saperne di più, mi sono incuriosita.
Allora, sono qua apposta.
D'altronde è questo, no? Anche essere uno scrittore, probabilmente anche incuriosire, far venire appetito, far venire golosità, visto che siamo a golosi d'arte, alle persone di leggere, di continuare, di andare avanti. Allora, di base ti chiedo proprio le tue origini, come se tu fossi un fumetto, no? Sai, il supereroe che ha le sue origini, come sono le origini, come sei diventato uno scrittore? Fabio Mondadori ha preso una botta in testa e ha deciso diventerò. No.
Esatto, a volte penso anche che sia così, in realtà una botta in testa che, della quale non ricordo e che adesso però mi sta guidando, diciamo. No, e allora in realtà non c'è una vera e propria origine, diciamo che io sono sempre stato un grandissimo lettore, ho sempre letto di tutto, costa leggere molto presto, ancora prima che a camminare dico sempre io, però non è così, però adesso io mi ricordo che mentre ero lì a scuola i miei amici giocavano a pallone e leggevo Topolino, ecco, in prima elementare, perché appunto io avevo chiesto a mio padre di insegnarmi a leggere, quindi perché è una cosa che mi incuriosiva, quindi ho sempre letto tantissimo.
Quindi imparato anche a leggere presto?
Sì, io direi che, ripeto, è fatto di prima elementare che si può già leggere e scrivere. Cioè, scrivere, insomma, ovviamente per quello che era possibile, però sapevo già l'alfabeto, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è stata una cosa che mi ha, come dire, accompagnato da sempre, posso dire, la lettura. Poi niente, dopo è chiaro che uno più legge, poi a un certo punto gli tiene voglia di integrare, no? Cioè di cominciare a dire tu qualcosa oltre a cominciare a rimettere in circolo quello che hai assorbito, no? E quindi qualche volta scrivo dei racconti per i fatti miei, poi intorno all'inizio degli anni 2000, nel 2006 mi sembra più o meno, gli anni sono quelli, c'era questa piattaforma che si chiamava Splinder, non so se qualcuno se la ricorda, insomma,
sì.
Splinder era un po' un pezzo di Facebook, cioè un pezzo, cioè, per descriverlo, intendo dire, non c'entra con nulla con Facebook.
Sembra un pezzo di Facebook.
In realtà sì, diciamo che c'era la parte di bacheca di Facebook, era la parte, c'era solo quella parte della bacheca in pratica, no? Quindi c'era l'utente, aveva questo spazio. Il nostro spazio in cui potevi scrivere quello che ti pareva, era poi c'era la parte dei commenti, era un blog un po' più evoluto rispetto ai blog che c'erano in giro quel momento, quindi a tutti gli effetti era una versione antesignana di Facebook per certi versi, insomma, Facebook in parte è un blog, vabbè, comunque abbandoniamo il discorso. Io gli ho scritto un racconto, no? E devo dire che quelli che passavano a leggere poi lasciavano i commenti positivi, che non è così scontato sul blog, perché insomma se possono segarti le gambe lo fanno, insomma, quando e quindi poi ho scritto un secondo, un terzo, ma alla fine è diventato quasi un'abitudine a scrivere tutti questi racconti, no? E poi ho partecipato una volta che mi sono trasferito da Bologna a Latina, appunto in quel periodo, e nel 2008 ho partecipato a un concorso di genere giallo, qua a Latina, si chiama Giallo Latino. E l'ho vinto. L'ho vinto. Quindi a quel punto lì, insomma, allora forse qualche speranza ce l'ho, insomma. E quindi con la casa editrice che organizzava il concorso e ho preso tutti i racconti che ho pubblicato sul blog, li ho raccolti in un'antologia, li ho aggiunti degli altri ed è uscito il primo libro.
E il primo libro, il titolo?
Il primo libro era Io sono Dorian Doom, questa era un'antologia, un'antologia di racconti, appunto, quindi c'erano racconti di tutti i generi, sempre di tutti i generi, ma comunque afferenti a un'ambientazione noir, horror, c'era uno di fantascienza, però il senso era quello. Purtroppo questo libro non si trova più, ecco, quindi...
Non si può posso neanche... Uno può pulsare da qualche parte, non si trova ora.
No, se vuole, chi vuole può chiedermelo, gli mando il PDF, però insomma...
No, ok, tipo in librerie strane,
no,
su internet non si
riesce. Penso che sia uscito in 400 copie, quindi 400 copie non credo che, insomma, chi ce l'ha se lo tiene, di solito, perché comunque...
Ma è bellissimo, la cosa che ti volevo chiedere è... Visto l'argomento, come mai questo tipo di argomenti, così sul giallo, sul noir, comunque sulla fantascienza, su questo ambito? E non diciamo il bambino d'amore, o... Adesso scherzo.
Ma allora, no, beh, ognuno ha diritto a chiedere perché uno
scherzo. No, sono curioso.
Diciamo che, allora, io in realtà quando metto seduto non è che decido quale genere scriverò. Lì scrivo una storia e poi qualcuno deve metterci sotto un'etichetta, perché sennò è come la marmellata, se tu metti in supermercato tutte le marmellate col vasetto senza l'etichetta sopra non sai che non sai cosa stai mangiando, cioè sì, oddio, può essere che sia rossa ciliegia, ma forse fragola, forse frutti di bosco, capito? Quindi è sempre quel dubbio. E invece è il libro uguale, se tu mettessi un libro e dici col titolo e basta, senza classificarlo per genere, magari chi ti colpisce poi dentro non è il genere che ti piace, quindi insomma è un atto di fiducia, è un'etichetta che l'editore mette sul libro, quindi però è difficilmente avere uno scrittore dice oggi scrivo un giallo, no? E te li scrive in giallo, scrive una storia, poi dopo salta fuori quello che salta fuori, insomma.
E a te normalmente viene questo ambito, cioè sei più,
diciamo, sì, ma su questo ambito perché ho letto molto in questo ambito, quindi ho letto moltissima fantascienza, ho letto moltissimi thriller, moltissime storie di avventura, certo, la formazione mia viene da Dumas, Salgari, Giulio Verne, insomma quegli autori lì che alla fine ti guidano in una certa direzione, ecco. Poi io ho letto anche Uccelli di Rovo, però ho letto quello e basta, capito? Ma perché mi incuriosiva il genere, perché se poi devi andare a scrivere devi leggere un po' tutto, capito? Quindi ecco, non puoi.
Questo ti chiede, infatti, il tipo di tue letture, però è chiaro che poi giustamente uno legge un po' di tutto, poi però si orienta su quello che gli interessa di più, probabilmente.
Ma io non sono parlare di interesse, parlare proprio di esperienza formativa, cioè che sembra una parola difficilissima, è una cosa particolarmente complessa, in realtà poi tutti siamo formati in qualche modo, no? Cioè, tutto ci forma la scuola, ci forma quello che leggiamo, ma anche le canzoni che ascoltiamo, le pubblicità che abbiamo visto, cioè tutto quello che noi assorbiamo durante la vita contribuisce a formare il nostro immaginario. Poi è chiaro, se uno poi il proprio immaginario lo tira fuori come vuole, cioè, lo tira fuori dai quadri, cioè chi lo tira fuori scrivendo, o chi fa le torte, però
chi recita.
No, no, però no.
Buttavo me stessa in campo.
Ogni forma d'arte ha il proprio, come posso dire, il proprio humus, no? Il proprio nutrimento, perché comunque da lì parte tutto, da quello che siamo stati, quello che abbiamo imparato, parte ciò che siamo.
Tu che cosa rivedi degli autori che la, cioè quali sono gli autori che tu rivedi molto in te?
Ma io sinceramente non voglio insultare nessuno, quindi preferisco.
È colpa mia, l'ho fatta io la domanda.
A parte che sono quasi tutti morti, quindi insomma, no, allora.
Se ne hanno male.
Esatto, che allora mette quello che, diciamo, per me il mio punto d'arrivo è Isaac Asimov, per esempio, che è un autore di fantascienza, che però ha scritto veramente di tutto quello che si può immaginare, dai saggi appunto ai gialli, quindi anche gialli di fantascienza, sono quindi assoluto veramente di tutto, e poi questa capacità di rendere semplici anche le trame più intricate. Ecco, questo è veramente uno dei suoi. Poi comunque ha questa capacità di giocare con i punti di vista, sono veramente un maestro per quello che riguarda la scrittura. Poi altri miei riferimenti, come dicevo prima, Emilio Salgari sicuramente è un autore che mi ha formato, ma ci sono anche molti autori di fumetti americani, in mente Chris Claremont, un autore degli X-Men, adesso non tanto per la maggiore al cinema, comunque lui è stato un autore che ha rivoluzionato completamente quello, se gli X-Men che vediamo al cinema oggi sono frutto del suo lavoro. Cioè, se c'è stato Chris Claremont alla Marvel nel 1980-90, non sarebbero gli X-Men così come li conosciamo oggi, quindi tutta una serie di, come vedi, anche nelle cose più moderne hanno delle, anche una cosa banale come un fumetto o un film e moderno ha le radici all'interno di una storia, capito? Quindi è importante raccontare una storia giusta, ecco.
Condivido in pieno quello che dici. Tra l'altro è interessantissimo anche questo appoggio sul fumetto, che se ne tende a parlare poco, però vabbè, io sono una fumettara, quindi è inutile, ci infilo sempre. Infatti nella prima domanda ti ho detto le tue origini come se tu fossi un fumetto, no? Come se tu fossi un supereroe.
Sì, diciamo che anche il fumetto è un'espressione di letteratura, cioè, poi è chiaro, ogni cosa ha proprio il livello di interpretazione. Se andiamo a vedere all'interno di certi fumetti, che anche Topolino stesso comunque si presta a di vari livelli, anzi forse per quello successo di fumetto come Topolino che va avanti da decenni, nel senso che mantenendo sempre lo stesso identico format, continuando ad avere lettori, perché comunque al suo interno ha vari livelli di lettura, cioè tutti possiamo leggere la storia di Topolino e trovarci qualcosa di noi. Questo vuol dire che il personaggio lo permette, vuol dire che gli autori che ci stanno lavorando oggi sono stati in gamba, ma sono stati tanto in gamba di quelli che ci hanno lavorato prima perché hanno costruito così. Un altro esempio è Linus, molto più spudorato se vogliamo, perché cioè, dire, sono dei bambini, gli bambini di Linus sono più vecchi di certi ottantenni, no? Però è così.
Sì, penso a Charlie Brown stesso, sì.
Ecco, quindi da questo punto di vista sicuramente c'è un lavoro che il fumetto può fare e che spesso viene sottovalutato, ma solamente perché ci sono i disegnini. Cosa sono quei disegnini lì? Cioè, capito? Però invece è così.
Guarda, facciamo una prima pausa, che il tempo mi vola via parlando con te, se no non mi accorgo neanche del tempo che passa. Respiriamo un attimo e queste belle parole, queste belle immagini che mi hai dato sul fumetto, che vabbè, apprezzo particolarmente, con una canzone che ti dedico per l'atmosfera che per me crea, che è Bring Me to Life degli Evanescence.
Ok, sì, bello, bello. Cioè, quella è un bel pezzo stagionato questo.
È un pezzo stagionato, come sai, prende quel saporino che,
sì, sì,
che ha senso. A me è sempre piaciuta molto, probabilmente perché mi scatena un certo tipo di fantasia che mi piace molto. Anche le immagini del video mi ricordano qualcosa.
Sì, il video erano particolarmente evocativi quelli che utilizzavano.
Sì,
loro.
Sì.
Sono ancora in giro a proposito? Boh,
ah,
non so.
Sai che non lo so, potrebbe essere una domanda che potremmo fare al nostro amico Vicky Music, a Marco Rossi, e gliela chiederemo e ci faremo rispondere anche su questo argomento, perché effettivamente sì, non lo so, io vado molto a sensazione e pensando a te mi è venuta in mente questa canzone che tra l'altro trovo veramente un po' con della magia, non so come dirti, con un'atmosfera, ecco. E quanto conta, adesso mi attacco a questo, saper costruire un'atmosfera nel tuo tipo, proprio soprattutto nella tua scrittura, nel tuo modo di scrivere?
Beh, diciamo che anche lì sono quelle cose che uno non prepara a tavolino, ecco, nonostante, penso che sia così un po' per tutti gli autori. Di fatto poi uno comincia con la storia ed è necessario creare un'atmosfera, perché sennò poi il lettore se ne va. Cioè, una delle cose che tiene agganciato il libro, l'autore alla storia, è certamente il feeling che si crea tra storia e personaggio, tra personaggio, storia e appunto il lettore. E questo poi alla fine è quello che va sotto il nome di atmosfera. Se io non creo l'atmosfera giusta, non creo il giusto feeling tra questi tre elementi, dopo a pagina 20 il lettore chiude il libro, se ne va. Esatto, che poi anche lì è importante dire che ovviamente non c'è un'atmosfera a senso unico, cioè, dire, uno deve cercare di creare l'atmosfera giusta per la maggior parte dei lettori, perché quello che crea feeling con te non crea feeling con un'altra persona. E quindi insomma è sempre un lavoro abbastanza, non posso dire che è complicato, perché appunto non è un lavoro che viene preparato prima, cioè uno segue delle regole non scritte che gli danno un minimo di sicurezza per dove andare a parare, però non è che tu sai già che quella storia lì, quella storia che stai creando sicuramente avrà un effetto positivo su chi legge. Diciamo che è un 90% di possibilità, poi c'è il 10% che rimane lì così. Ecco.
E come ti nasce un libro? Cioè tu parti da un'immagine, un'idea, o hai già una storia in mente? Perché penso che ognuno poi, ogni scrittore ha il suo modo di...
Ma già la storia in mente, cioè, quando c'è la storia in mente è il momento di scrivere. No, diciamo che io, cioè, una storia di solito te la trovi lì, spesso l'idea te la trovi lì, anche delle cose, anche le cose più banali, i fatti di cronaca, cioè, veramente non c'è una regola. Adesso io, questa è una questione delle domande che mi hanno fatto più spesso, devo dire che non so trovare una risposta. Come nasce un libro? Un libro nasce nel momento in cui la storia appunto è pronta, cioè nel momento in cui tu hai un'idea di come inizia e di cosa succederà e come potrebbe andare a finire, a quel punto ti metti i personaggi e cominci a scrivere, basta, questo è. Però
ora vado prima, allora come ti nasce questa idea? Come nasce?
come quando
l'ispirazione, per dirti, no?
Cioè, è come nasce l'ispirazione, cioè, come dire, come è nata prima la gallina, non lo so, cioè, è nata prima la storia o prima l'ispirazione? Non lo so, no, perché comunque non lo sai, cioè non si sa, cioè io posso, potrebbero anche, sono casi in cui, ripeto, un fatto di cronaca scatenarmi l'idea, altre volte una parola, una chiacchierata al tavolo con delle persone. Io mi ricordo, ho scritto un racconto perché un'amica di mia moglie raccontò questa cosa di questo ragazzo che era il figlio di un di un camorrista che era lì nel suo paese sotto copertura, e insomma la gente aveva paura che potesse succedere qualcosa, perché magari la sua banda andava, poteva aver scoperto dove si ritrovava. Ecco, da lì, cioè, raccontata così davanti a una pizza, no, cioè, sai che è successo questo così, e io da quel posto lì è partito il racconto, ma potrebbe esserci miliardi di esempi con cose altrettanto banali che hanno dato vita a un racconto, a un romanzo, un romanzo che uscirà in ristampa per un altro editore intorno al periodo della strage, è La Traviata della Notte, che parte dalla strage del 2 agosto come trama.
E questo è già uscito? Questo è già uscito?
È già uscito con un altro editore, si è esaurito e adesso esce con l'auditore con cui sto lavorando, che è Machile Editore, che avrà sempre lo stesso titolo, e praticamente racconta un thriller che nasce nel momento dell'esplosione della bomba del 2 agosto. Lì ovviamente c'è la suggestione della strage, però in realtà quello che mi ha dato il via è stata una chiacchierata con la vicepresidente della situazione delle vittime della strage di Bologna, che insomma, mi racconta un fatto, e da lì è partito tutto un romanzo di 300 pagine. Cioè, capito? Quindi gli esempi sono infiniti, ecco.
Mi interessava proprio immaginare come nascono le scintille, no? In che modo ti
poi dopo, cioè, poi devo andare nello specifico, a volte basta semplicemente anche un appunto, magari tra l'idea e un'immagine di quell'idea, no? E per esempio, adesso un romanzo che tu dovresti avere, perché ti avevo donato il link per scaricarlo dalla mia pagina, sì. Quello lì dice la prima pagina, il primo capitolo proprio, quella è, magari si potrebbe anche leggere, magari dopo, è un'immagine che io ho avuto, tra virgolette, mentre pensavo a questo romanzo, cioè quella scena lì, ma solo l'ho vista, quindi l'ho scritta, l'ho raccontata, cioè, non è che faccio stupefacenti, però cioè, poi alla fine tu mi hai chiesto lo specifico, succede questo, tu hai un'immagine, spesso un'immagine, e poi magari cerchi di capire cosa può nascere da quell'immagine lì, o come arrivare a quell'immagine, cosa succede prima che succeda questo che mi sono immaginato. Quindi da lì poi tutto si costruisce attorno un capitolo, un romanzo, cioè una parte del romanzo, insomma, non è facile spiegare la genesi di una.
No, infatti, però è sempre molto chiaro. Tra l'altro, io non so, la visualizzazione, no, nel vedere la cosa, io so che, per esempio, per gli sportivi, visualizzare conta tantissimo. Per esempio, non so, mi raccontavano che i campioni, no, che fanno lo slalom gigante, li vedi anche, no, che si visualizzano tutta la pista prima di partire, e l'associavo molto a questa cosa che stai dicendo, no? Vedere prima di partire, in qualche modo, anche questo è un modo molto interessante anche di fare la cosa, di arrivare a una scintilla, cioè di avere una scintilla e poi di lavorarla al punto, come dici tu, di trovare il prima, il dopo e tutto quello che ci sta attorno.
Sì, no, questo è un modo, è uno dei modi per cui poi ci sono altri miliardi, cioè c'è gente che altri autori hanno altri sistemi, ci sono autori che scrivono tutto, per esempio, quell'elemento lo scrivono, poi lasciano lì, vanno a rileggerlo. Cioè, cosa che ho fatto anch'io, però cioè, io non ho, in realtà non sono un casinista anche nella scrittura, quindi non ho un metodo preciso. L'unico metodo che ho è quando devo buttare giù la storia, allora sì, faccio la scaletta, perché ho scoperto che si vive meglio con la scaletta.
Ah, allora adesso ti toccherà poi parlarci di questa scaletta. Non credere di scampare alla scaletta, nessuno scampa.
No, bisogna vedere se poi, trovo che non sia troppo, penso che sia anche diventa interessante anche la scaletta, perché la scaletta non è che sia questo entusiasmo di, però ne parliamo.
ne parliamo dopo una canzone, che stavolta, esatto, però scegli tu.
Allora, io ho una canzone alla quale sono in qualche modo affezionato e che in questo momento, insomma, secondo me se si inserisce bene, Niente paura di Ligabue.
Ah, perfetta, niente paura. E allora ce l'ascoltiamo.
Parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va, niente paura, niente paura. Niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. A parte che ho ancora il vomito, per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare, a parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire, niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa alla vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Tanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare, ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento. Niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Niente paura, niente paura.
Bellissima canzone anche di Ligabue.
Sì, diciamo che non solo per il titolo, ma anche per i contenuti, insomma, il testo, insomma, ritaglia bene alcune cose che passano avanti in televisione questi giorni, insomma. Mi fermo qua, basta, non faccio polemiche perché
no, polemica no, però se vuoi dire qualcosa noi.
No, beh, diciamo sì, ma no, diciamo che ovviamente c'è cioè, niente paura che sia rassicurativo ma anche ironico, perché comunque insomma purtroppo vediamo persone che secondo me non sono in diciamo che sono a caccia di visibilità, dai, basta.
Ok, no, capisco perfettamente cosa vuoi dire. E niente, ora ti tocca la scaletta, non c'è proprio niente da fare.
Ah, la scaletta, beh, insomma, molto brevemente, perché ovviamente non è che sia così, insomma, la parte interessante della scrittura. La scaletta è semplicemente, la che è semplicemente un modo per organizzare la storia, cioè sono due modi per raccontare, per scrivere una storia: o inizi e vai avanti a scrivere fin tanto che non vai a sbattere, e allora torni indietro da fin dove dove sembra la cosa, che sia una cosa vuota, ricominci tanto che non torni a sbattere, e quindi è così, ok? E quindi intanto tu in realtà in testa hai una storia e sai dove andare a finire, è come se io vado a andare da Bologna a Roma e poi non so la strada, però prima o poi arrivo a un cartello, dice Bolzano, forse non va bene, torno indietro, okay? È così, cioè, quindi questo è un sistema, perché è divertentissimo, sei del tempo, ti diverti un casino, però diciamo all'atto pratico non è molto redditizio. Oddio, poi l'esperienza, una volta che l'hai fatto una volta, ma quando la rifai non fai più gli stessi errori, però comunque è sempre comunque un sistema dispendioso, no?
Sì, assolutamente.
Mentre, se no c'è un altro modo in cui dici, vabbè, io ho una storia, cosa vuoi che scrivi la storia, lo scrivo. Poi, quando succede, prima questo, dopo quattro, qualcosa, alla fine hai una lista della spesa, esatto, una lista della spesa temporale in cui tu sai dove succedono le cose, chi le fa succedere, eccetera, eccetera, eccetera. E poi in mezzo senti quello che ti serve, se non l'hai già pensato prima e l'hai già messo in scaletta, per esempio. Però ci sono autori che fanno scalette di 200 pagine, per esempio. Quindi io ne conosco uno.
È una cosa immensa.
Beh, no, attenzione, non è detto che la scaletta di 200 pagine diventi un libro di 600, potrebbe essere che la scaletta di 200 diventa un libro di 300, perché intanto ti mancano solo i dialoghi, per esempio, non so più come dire. Quindi cioè, dipende come la fai questa scaletta. Cioè, se un autore molto bravo che conosco lavora così, lui fa delle scalette 180 pagine, poi quando va lì a scrivere deve metterci solo i dialoghi, mettere a posto quattro cose e il libro si finisce. Poi certo, ci metterà un mese a scrivere la scaletta, vabbè, intanto.
Sì, però poi è già talmente a buon punto che ha veramente senso, sì, far così.
Sì, ecco, io insomma sono una cosa a metà, nel senso che comunque tendo a fare la scaletta sommaria, però la faccio perché poi la volta mi risparmio un sacco di me.
Tra l'altro avevamo parlato con Stefano Polato la settimana scorsa proprio della pianificazione e questa mi sembra proprio una pianificazione perfetta.
Sì, beh, la pianificazione diciamo che ti aiuta sicuramente a risparmiare del tempo, devi saperla fare, ecco, io su questa cosa qui non sono fortissimo, però insomma almeno un minimo l'ABC quando preparo un romanzo lo metto in pratica, perché sennò me ne sono reso conto materialmente, ho scritto il primo romanzo, cioè il secondo romanzo, quello un po' corposo che ho scritto, ci ho messo tipo 6 mesi, mentre quello dopo con la scaletta ci ho messo 2,5-3, quindi insomma capisci che c'è una bella
differenza,
esatto,
energetico, di tempo, di tutto.
Sì, perché il problema è che se non sai questo, alla fine comunque non sai dove sei arrivato, a volte magari, cioè, immaginate che lo scrittore tutti i giorni dalle 8 alle mezzogiorno scrive, magari capitano, soprattutto quelli come me che devono per campare e fare un altro lavoro, può essere che tu scrivi una roba oggi e la riprendi in mano dopo 2 settimane, cioè prima di fare una cosa sì, poi grandi linee ti ricordi di cosa stai facendo, ma magari invece no.
No,
okay, quindi aveva...
dicevi tu, se ci sono delle successioni temporali di cose, che questa è successa prima, quella dopo, devo avere molto chiaro tutto quanto e giustamente andandola a riprendere dopo un po', non è mica detto che tutto sia così palese, cioè il rischio di andare a finire a Bolzano, cioè,
esatto, sì, sì, certo, sì.
Ti volevo anche chiedere una cosa, prima hai parlato di ironia, no?
Uh-huh.
Quanta ironia c'è nei tuoi romanzi? Ce n'è? È una cosa, è un ingrediente come se fosse una torta, è un ingrediente che tu ami mettere? O...
Sì, io amo utilizzarlo perché comunque, giustamente ci hai notato prima, non sempre i temi sono allegri, sono temi che spingono all'entusiasmo. Però ecco che quindi secondo me lì lo uso come stemperante, come diluente, diciamo, come diluente per fare in modo che appunto l'atmosfera non sia troppo pesante. Quindi Certo, ecco, io tento di evitare quelle cose, adesso faccio un nome, ma non perché lo disprezzi, ma solo per fare un esempio, metto le mani avanti, che so, sembra che tipo alla Montalbano, dove appena visto il cadavere spiattellato e fanno le battute, ecco, questo tendo a evitarlo. Poi, per carità, anche quello lì è un modo di scrivere che ha un suo perché all'interno di quel contesto, quindi è costruito talmente bene che uno non se ne accorge di questa cosa qua, però qui tendono a non farla questa cosa qua, anche perché ci sono dei scontri oggettivi anche con gente che lo fa di mestiere, cioè, va, ti garantisco che io non ho visto tanti di morti, ma tutto farei dopo aver visto un morto andare a mangiare un piatto di fettuccine con l'astice, cioè, ecco, per esempio, o gli arancini. Quindi, ecco, poi bisogna stare ecco, i piedi agganciati alla realtà. Questo non significa che magari nei momenti X, magari in altri momenti, ci siano della leggerezza e quindi utilizzare meglio il tono dei personaggi, ecco, l'umore dei personaggi. Quindi l'ordine io la uso molto per, la metto nei personaggi principali, come commissario San Marchi, sicuramente è un personaggio burbero, però anche molto ironico, quindi questa è una cosa che lo rende, diciamo, umano quantomeno, no? Perché se no appunto teniamo discorso di supereroe, abbiamo Superman che fa qualunque cosa, in qualunque modo, nonostante tutto, ecco.
Sì, no, l'ironia poi anche io trovo sia una cosa che ci rende molto umani anche, e che spesso nella vita, per esempio, ci aiuta anche a superare dei momenti tosti, pesanti, così probabilmente anche come in una storia, perché poi la
storia... No, sicuramente, io ho fatto anche un personaggio, per esempio un altro, sempre un romanzo, che è un cattivo, però alla fine è un cattivo che però è un psicopatico fondamentalmente, perché è un psicopatico dove è lui, invece è perfettamente il contrario, cioè lui fa le battute mentre ammazza la gente, ok? E quindi però nel momento in cui tu hai dato una connotazione di un certo tipo, il lettore lo adora quel personaggio lì, per esempio. Ci sono dei lettori che mi chiedono quando è l'avventura nuova di San Marco, mi chiedono qual è la prossima avventura di Mascotte, per esempio, cioè per dire, sono tutte cose qua.
Però il fascino del cattivo esiste anche, no? Cioè, siamo un po' affascinati dal diavolo, dalla cosa un po' strana. Lo trovi in questo o no?
Io penso che sì, è una cosa che, diciamo, che a noi siamo affascinati del male negli altri. Quello che abbiamo noi non ce l'abbiamo. Cioè, sì, okay. Tu pensi di essere cattiva? No. Dillo pure. Cioè. Adesso lo dici perché devi dire.
Non mi ritengo cattiva, no.
Ma nessuno si ritiene cattivo, neanche mi ritengo cattivo, però sono pronto a scommettere che c'è qualcuno che dice un odore è un bastardo, cioè per ma non perché gli hanno fatto qualcosa, ma comunque mi sono comportato male, cioè, capito? Adesso ovviamente sto scherzando.
Di percezione e di interpretazione della realtà diversa, il famoso uno nessuno e centomila di Pirandello.
Certo. E quindi capito, io dico, quindi il male noi ci affascina pure degli altri, quindi quando noi passiamo l'autostrada.
Mi piace un sacco, ci affascina ma quello degli altri, noi siamo buoni.
Ma certo, tutti noi siamo buoni, io così, cioè, chiunque sta ascoltando dentro di sé pensa di essere buono. Poi ripeto, poi è chiaro, se metti a pensare dici sì, beh, però forse qualcosa ho fatto, però cose da poco, ok?
Cioè,
vabbè, ho rubato 1.000 lire dal portafoglio della mamma, però chi non l'ha fatto? Ma, cioè, secondo me Simona ne ha rubati 2.000. Cioè, sono cose che funziona così. Cioè, quindi è normale che poi noi siamo curiosi di vedere cosa fanno gli altri di male, quindi un po' anche per esorcizzarlo, no? Quindi, insomma, come quando noi, cioè, esempio stravusato, quando passi in autostrada guardi l'incidente sulla corsia opposta, che io veramente lì scatena il peggio che c'è, ma lì sicuramente divento cattivo, però insomma quando tu quando tu passi ti tendi a guardare perché, cioè, partecipi al male senza esserne poco colpito. Quindi così funzionano i gialli, i thriller.
Questo
cioè,
è molto
praticamente
interessante, cioè, partecipi al male senza poi averlo fatto tu in prima persona.
Ma se vuoi c'è un altro passaggio, se vogliamo andare a vedere, cioè il fatto che tu, quando leggi un romanzo giallo, un thriller, ti medesimi nel commissario o nella persona che indaga, perché di fatto, cioè, allora adesso facciamo un passo indietro, tu, di tua spontanea volontà, prenderesti mai un libro dove parla di gente che muore, cioè che viene ammazzata a sangue freddo, viene stuprata,
no.
O viene, non lo faresti mai, no? Ok?
No.
Cioè, se fosse un libro, un saggio dove
sì.
Alla prima pagina dicono, allora dunque, sappiate che nella stanza c'è uno con eccetera 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 eccetera, no? Cioè, raccontato cosa, cioè, no, che poi no, un rapporto della scientifica su una scena di un crimine, cioè, non è interessante, anzi forse interessi, se quando passi davanti alla foto gira la pagina,
sì,
però invece il romanzo lo leggi. Perché lo leggi? Perché tu hai questo avatar che è il commissario che funziona come se, per te, come se fosse una specie di scafandro, cioè per andare a finire dentro il male. Ok?
Quindi tu hai questo. No, dicevo, è pazzesca questa cosa, effettivamente. Siamo come se fosse uno scudo, ci protegge in qualche modo. È lui che ci
sì,
permette di
cioè, il commissario è il tuo avatar, proprio, è quello che è la tua armatura, il tuo senso, è quello che ti permette di immergerti nel male senza restare nella storia. Una storia di male, di può parlare di qualunque cosa, anche dell'argomento più abietto, però non ti tocca. E quando chiudi il libro, hai chiuso tutto, hai chiuso la storia, l'hai messo in libreria e vai a fare la pasta asciutta per i tuoi familiari. Cioè, è così. Ed è un po' quello anche che succede col telegiornale, se vuoi, no? Perché tu anche lì. Cioè, adesso parlavano in televisione di gente che moriva a Fiumi e tu mettevi il formaggio sugli spaghetti, cioè, è questo il racconto, ok? Cioè, il male c'è, il male esiste, dipende come te lo fanno arrivare.
Anche questa è una bella cosa, come te lo fanno arrivare, specie in questo periodo, te lo fanno arrivare un po' da tutte le parti, detta così, non è molto elegante, però è così.
Dove arriva è un'altra cosa ancora, però il come è importante, noi dovremmo sempre essere così bravi da chiederci perché certe cose ci vengono dette, ecco. ma non mica perché devi sospettare, ma perché poi ti aiuta a capire che scopo ha ciò che ti viene detto, perché l'informazione è ciò che ti dicono, a meno che tu non ti pigli la briga tutti i giorni da pensare, da vedere col tuo naso quello che succede, ma non è possibile per svariati motivi, ma anche quando siamo liberi non è possibile perché dobbiamo lavorare, abbiamo altre cose da fare, che dobbiamo affidarci a qualcuno che ce la racconta.
Speriamo che ce la racconti giusto, come diceva quello.
Questo... chi vive sperando sappiamo come muore.
Sì, quello non si può dire, dice una canzone. Esatto. Rimaniamo a questa situazione. Oh, io non so come dirtelo, però non so come abbiamo fatto, ma è già finita la puntata, cioè abbiamo fatto una puntata che mi è passata proprio sotto scivolando, proprio, è stata molto molto piacevole, anzi io ti chiedo anche se poi un giorno tornerai, te lo faccio promettere davanti a tutti, dimmi di sì.
Sì, io sono qua, voglio dire, quando volete, volentierissimo. Possiamo andare avanti e parlare di quello che volete.
In ogni caso ti chiedo prima di salutarti, se hai piacere, perché dopo qualche puntata meglio che chieda se la gente ha piacere, se hai piacere di lasciare un tuo contatto, se qualcuno volesse insomma approfondire i tuoi libri, se si fosse incuriosito da questa
puntata. Allora, diciamo, io mi trovate su Facebook, alla mia pagina, diciamo, un profilo personale, poi una pagina autore, e poi c'è il mio sito web è www.fabiomondadori.it, con la U, non con la O, quindi
come
Fabio Mondadori.
Sempre il mio cognome, perché a volte si mettono una A, ma non c'è.
Lo so, però per te è peggio, non so, credo, non so. Cioè, vabbè, adesso dipende. Però insomma, quindi è fabiomondadori.it e poi sono un po' dappertutto, Instagram, Twitter, però ecco, Twitter uso poco. Però, chi vuole contattare su Facebook è la strada più veloce.
Ecco, poi magari metteremo sulla nostra pagina di Golosi d'Arte, se mi dai il permesso, il link,
certo,
per arrivare,
certo.
In modo che qualcuno possa arrivare agevolmente a leggere. Tanto se riusciamo a fare in modo che più persone, secondo me, abbiano questa voglia, no? Di aprire un libro, di leggere, di sentire, di provare qualcosa.
Vabbè,
attraverso un libro,
sì.
Io sono sempre felice.
No, io ripeto, a parte il fatto che scrivi, il fatto della scrittura, e poi seguo anche una collana per Bacchilega, quindi gli proprio perché io amo il fatto che comunque la gente possa leggere delle storie più possibile scritte per essere lette, ecco, perché poi oggi in libreria, adesso fino ad oggi io dico adesso, perché io non so da oggi in poi come saranno veramente le cose nelle librerie, come si comporteranno le case editrici, però insomma, fino ad oggi abbiamo spesso letto libri scritti per essere venduti, che è giusto fino a un certo punto. Io penso che sia giusto mettere in libreria libri che sono scritti per essere letti, c'è gente che cioè non decide, che la casa editrice decida cosa devo leggere, ma io che scelgo cosa voglio leggere.
Bellissima chiusura, secondo me, questa frase che mi farò mia, mi piace molto. Ti saluto, ti ringrazio tantissimo, do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo per la 15ª puntata e noi andiamo avanti come dei treni. Se avete delle curiosità, volete chiamarci, il telefono della radio è 320 70 32 200. Se volete scriverci sulla pagina di Golosi d'Arte di Facebook, noi ne siamo ben contenti e ci vediamo martedì prossimo. Vi lascio in compagnia di Samarcanda, un altro mistero, di Roberto Vecchioni. Grazie.
Di fuggire la sua testa fino, eri oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh.